di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo nostro appuntamento di tutto un po', come ha detto la sigla, siamo arrivati alla 114esima puntata, che vede, ricordo, la presenza settimanale del sindaco Massimiliano Presciutti per 10-15 minuti. Siamo in una settimana abbastanza calda, noi guardiamo sempre il tempo, siamo dei meteopatici. Con me c'è Carletto Fiorucci, che le auguro una buona mattinata, Carletto.
Buongiorno. Sì, così purtroppo, come dicevamo, non ci sono più le mezze stagioni, si passa dall'inverno all'estate, dall'estate all'inverno. Il tempo è cambiato e questo è un problema per le piante, però, perché le piante non sono accorte che il tempo è cambiato, quindi reagiscono come sempre, al freddo male e al caldo male lo stesso.
E quindi sentono il caldo e quindi sbocciano i frutti, i fiori.
Questo, no? Se è caldo, se non c'hai la possibilità di dare molta acqua, poi non è che campano bene le piante.
Sicuramente. Comunque credo che come tutte le stagioni arriverà anche l'acqua e sicuramente diremo basta quest'acqua.
Questa settimana per parecchi giorni mi pare che il meteo mette sempre sole.
Sole, nuvole, diciamo sulle zone montuose come la nostra ci potrebbero essere degli acquazzoni, dei temporali estivi, anche se l'estate non c'è, però potrebbe capitare così come è successo anche nella giornata di ieri, no? Il cielo si è rabbuiato proprio al ridosso delle montagne, mentre in pianura no. Certo, sono fenomeni sporadici di maggio.
Siamo a maggio e quindi anche forse maggio è anche il mese più bello dell'anno in Umbria, perché c'è un verde stupendo di vari colori, perché ci sono il profumo di chicerà, di limoni, di ginestre, i profumi dei fiori, i profumi del verde, insomma, che sta riempendo le campagne, le montagne, quindi è un bel vedere, anche un bel sentire, per i colori e un bel sentire per i profumi che ci sono in questo periodo di maggio, no?
E ci sono anche le piante anche di acacia che profumano, però ci sono problemi per chi è allergico, perché vediamo dei pioppeti, ci sono queste iridescenze,
noi che non siamo allergici o poco allergici, la primavera è bella, per chi è allergico la primavera risulta un pochino fastidiosa, però io credo che quel piccolo fastidio si può curare con antistaminici che si prendono, quindi si può comunque godere lo stesso della primavera umbra. E tra l'altro c'è una pubblicità adesso che stanno facendo per televisione per l'Umbria, no, tuffatevi nel mare dell'Umbria. Nel mare dell'Umbria si intende nel mare verde dell'Umbria.
Bravissimo, esattamente, perché noi non abbiamo il mare, è una delle pochissime regioni, però abbiamo un mare di verde, un mare anche di cultura, perché abbiamo
storia,
dei borghi
cultura,
più belli, la patria dei santi, la patria dei poeti,
non navigatori perché non c'è il mare.
Non abbiamo il nave, però
navigatori nel Trasimeno magari.
Sì, quelli io, pescatori. Insomma, abbiamo fatto un po' di pubblicità, che vogliamo che questa ripartenza di quest'estate ci sia tanta gente che venga a vedere questi borghi, anche il nostro, perché tutto sommato merita Gualdo Tadino di essere visitato, perché ha tante cose belle.
Sì, ci sono, Gualdo, ricreate delle condizioni per il turismo, perché sono delle mostre, perché ci sono anche la visita ai musei, insomma, poi quindi vuol dire qualcosina c'è, non c'è rimasto purtroppo quasi niente di storico, perché il Gualdo è stato distrutto più volte dal terremoto, come ben sai, nel passato, pochi anni fa, insomma, ci furono dei problemi, però insomma la distruzione grande avvenne in passato, perché le case ancora ovviamente non erano antisismiche, quindi nel 1005, ma anche nel 1007 ci furono due terremoti che praticamente lo distrussero.
Esattamente,
no?
Fra l'altro mi aggancio a questo tuo discorso, perché ci sono dei resti nella periferia gualdese, soprattutto nella zona vicino alla stazione, e a cura dello studioso, lo storico Matteo Bebbi, che tra l'altro è anche un nostro collaboratore, verrà messa un'insegna per ricordare che lì ci fu una chiesa, quindi la storia non, anche se è stata distrutta, però se abbiamo delle tracce bisognerebbe riscoprirle, quindi
Beh, in passato c'erano tantissime chiese, tant'è vero che Gualdo saranno 5 o 6 nel centro storico, quindi anche se alcune sono state ormai abbandonate, come Santa Chiara.
Sì, ci sono tantissime chiese.
Beh, San Donato, poi c'è
assolutamente.
San Francesco, a parte San Benedetto, quindi sono tante le chiese, sono credo 5 o 6 le chiese presenti a Gualdo.
Certo, beh, ce ne sono tante.
Anche se Gualdo, quando c'erano queste chiese in passato, non aveva gli stessi abitanti, non aveva la metà, penso,
beh,
anche
chiaro,
meno.
Chiaro, sì, viveva soprattutto nel centro.
A quei tempi si costruivano chiese, insomma.
Pregare e lavorare, monaci benedettini, questo che hanno insegnato, e quindi in questo nostro territorio.
Noi abbiamo anche due siti dove ci sono dei frati, no? Frati Zoccolanti, certo, frati Cappuccini, quindi addirittura. Sì. Quindi poi c'è una chiesa anche, non l'abbiamo dimenticata, ma c'è una chiesa anche sul Monte Serra Santa.
Beh, l'eremo, come no, certamente.
Quindi sono, e poi anche l'eremo di Santo Marzio.
Quindi
che chiese.
Ce ne sono tantissime, e quindi sono anche meta di persone che vengono.
Anche perché le chiese poi rappresentano il ricordo, il continuous dell'arte, perché nelle chiese si costruivano statue, si mettevano pitture, eccetera,
bravo,
eccetera.
E quindi oltre nel comune, anche in periferia, nelle frazioni, ci sono tutte belle chiese con le loro opere che sono state salvate.
La maggior parte sono chiuse, purtroppo.
Chiaramente non ci sono più i preti di una volta, possiamo dire.
Non c'è nemmeno più le persone che vanno in massa, insomma. In chiesa, quindi
c'è anche questo problema.
Dimenticavamo la chiesa nuova che è stata costruita a parte
la zona di San Rocco.
Di San Rocco ce ne sono due di chiese, una più piccola, poi c'è una chiesa più grande che è stata fatta ultimamente con il tetto in legno pregiato.
Esattamente. Quindi non parleremo con il sindaco delle chiese del territorio, parleremo di altre cose. Tra non molto lo sentiremo, il tempo di una canzone, poi sentiremo il sindaco di Gualdo.
Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni che era figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sun Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Se mio nonno è solo un sogno e mio nonno disse sì. Oh, oh, oh. A volte i pesci cantano sul fondo del San Cristo. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio e nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rose. La testa fra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Io tirai una freccia al cielo, era per farlo respirare. Io tirai una freccia al vento, era per farlo sanguinare. E la terza freccia cerca sul fondo del Sand Creek. Thank you. nascosti i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. E ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.
Freschi come appena pescati, ma congelati direttamente in mare per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche. Giorgio Mare porta in tavola ogni giorno il pesce e i preparati pronti in pochi minuti, di qualità al prezzo più basso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Giorgio Mare a Gualdo Tadino, in Viale Don Bosco 159, la catena della bontà.
Imparare a guidare è facile, con Idea Patente a Gualdo Tadino.
Perché all'autoscuola Idea Patente ti guidano passo passo sulla strada della sicurezza al volante, con sistemi all'avanguardia nel mondo delle autoscuole.
Patenti per ciclomotori, per qualsiasi tipo di moto, patente B per le automobili e tutte le patenti professionali, rinnovi, recupero punti e corsi CQC.
Autoscuola Idea Patente, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino. La tua guida, per la guida.
Di tutto un po'.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come vedi, siamo passati dalle lamentele per il freddo alle lamentele per il caldo, perché ormai è molto troppo caldo e non pioverà neanche più.
Il lamento è sempre gratis. Quindi...
È vero, no? Era per dire, come dicono i vecchi, anche noi che siamo giovani, che non ci sono più le mezze stagioni, dall'inverno all'estate, dall'estate all'inverno.
Purtroppo questo è un po' di anni che è così, ma... come dicevano sempre altri vecchi, col tempo non ci si comanda.
Lo so, no, speriamo che ogni tanto piova per le piante, perché sennò rischiamo di avere un raccolto come lo scorso anno, cioè zero quasi, specialmente per quanto riguarda gli olivi, no? Che la nostra zona ormai è famosa per le piante d'olivo, ma se non piove sarà un disastro.
Allora, diciamo che ci siamo salvati dal gelo, e buona cosa. Adesso speriamo.
Stando da questo,
speriamo.
Da questo
speriamo che la stagione faccia quello che deve fare, almeno in parte, di modo tale che possiamo avere un raccolto di un certo tipo, perché sarebbe buono per tutti.
Sindaco, il Covid che sta facendo? Rallenta anche qui da noi, oltre che in Umbria?
Sì, siamo in una fase di regressione, quindi per fortuna.
Non ti dici numeri... quanti infetti abbiamo? No.
Ma non ve lo dico, non perché non voglio dirvelo, perché come vi ho detto la settimana scorsa, ormai siamo sulle percentuali, ci inviano i dati in percentuale, quindi la percentuale scende, non ci danno i numeri assoluti, e quindi questo ci conforta. Ecco.
Ma potrebbero anche darceli, perché qual è, un segreto di Stato?
No, non ce li danno a noi, cioè, non ci mandano più i dati in valore assoluto, ci mandano aggiornamenti settimanali con le curve in percentuale. Quindi...
Ma per quanto riguarda l'Umbria si danno ancora i dati degli infetti, invece non li danno per tutto quanto riguarda i comuni.
Esatto, non ci danno più gli aggiornamenti quotidiani come ci davano fino a qualche settimana fa, ci danno aggiornamenti settimanali per distretto e per comuni dei distretti, quindi il nostro distretto e il nostro comune anche sono in flessione rispetto alla curva epidemica.
Di quanto lo sai, di quanto in flessione in percentuale?
Ma in questa settimana di 6 punti percentuali, quindi buono.
Ok, abbiamo letto che arriveranno 4 miliardi per le ferrovie, per le strade dell'Umbria, Orte Falconara, raddoppio della galleria che già ha iniziato il lavoro nella zona di Casa Castalda. Quando si farà veramente, oltre ad avere la notizia?
Ma la notizia è che per la prima volta ci sono soldi veri, e questo è già un passo in avanti, nel senso che nel piano nazionale di ripresa e resilienza per i trasporti, che sono una voce importante, in Umbria sono stati individuati questi 3 interventi prioritari, che per noi sono 2 su 3, quindi che interessano direttamente il nostro territorio, quindi è cosa buona. Sui tempi di intervento spero che non siano quelli che abbiamo visto fino ad oggi, cioè 40 anni, se no non ci sia. Però diciamo che abbiamo risorse certe, stanziate, e devo dire anche progettualità ben avanzate, quindi spero che non ci siano intoppi. Ecco.
No, voglio dire, se ci sono già progetti, entro l'anno si cominceranno i lavori, dici? Che dici tu?
Ma per quanto riguarda la Perugia-Ancona sicuramente, perché come dire, siamo in fase di ultimazione, quindi i lavori stanno procedendo. Per quanto riguarda l'Orte Falconara, io mi auguro, spero che si proceda celermente rispetto alle progettualità che già sono in essere, in modo tale da poter accelerare anche l'aggiudicazione dei lavori. Quindi
la necessità di raddoppiare la Orte Falconara e anche di migliorare con la galleria la strada che porta poi da Perugia qui, e volevo dire che è anche un motivo importante per dare lavoro, no? Se ci sono questi soldi c'è gente che lavora, quindi aumenteranno anche le persone occupate.
Ma grandi cantieri portano sempre durante lo svolgimento importanti numeri anche di lavoratori diretti e di indotto anche per le imprese locali, quindi anche per questo confido in un celere affidamento, perché questo significherebbe rimettere in moto anche buona parte dell'economia locale, perché sapete bene che l'edilizia è un settore trainante.
Senti sindaco, io ho una domanda adesso per la prima parte, ultima domanda, poi lascio la parola a Enrico che sicuramente avrà in serbo altre domande per te. Lo sai che mi interessa molto questa cosa, perché l'avevo iniziata 30 anni fa e quindi vorrei sapere come va, che sarebbe naturalmente una ricchezza oltre che una risorsa per noi, delle pale eoliche. Andiamo avanti oppure no?
Ma su questo posso dirvi che in maniera molto discreta, nel senso senza grande clamore, noi abbiamo fatto un primo incontro con tutti i rappresentanti di attività produttive, ripeteremo il 27, perché è nostra intenzione fare entro i primi 20 giorni di giugno un grande appuntamento in città dove lanciare 3-4 proposte forti per il territorio, e il primo riguarda l'energia e riguarda appunto questa cosa dell'olio, perché veramente
ecco,
un
ma
controsenso.
Non abbiamo contatti con la regione per questa cosa?
Ma noi abbiamo riproposto lo studio delle università rispetto al crinale, ormai a tutti noto, per l'installazione delle pale, anche come progetto da inserire nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi la regione, lo Stato sono tutti ben informati, il problema rimangono questi maledetti vincoli che ancora in quell'area insistono.
Ma i vincoli, come sai, si possono togliere per...
Appunto.
Come si sono messi, si possono togliere. No, volevo dire questo perché forse la gente non se ne rende conto, ma mettere le pale eoliche da noi, che c'è un sacco di vento purtroppo tutto l'anno, vuol dire anche una grande ricchezza, perché se lo gestissimo da soli avremmo corrente gratis e potremmo venderla, se le mettiamo in affitto avremo un sacco di soldi per fare tante altre cose, no?
La transizione ecologica non va più evocata, va praticata, io lo dico sempre. Quindi noi come istituzioni locali e come associazioni di categoria del mondo dell'impresa lanceremo questo messaggio forte e chiaro, che bisogna farle queste cose, non più solo evocarle. Questo significa che ci vuole coraggio per fare scelte, se ci sono vincoli vanno tolti, e se c'è qualcuno che protesta, viva Dio, c'è sempre stato qualcuno che protesta, ma ci vuole coraggio per fare scelte. Quindi io sono convintissimo che la transizione ecologica in questo territorio passi per questo intervento, ma anche per altri possibili che possono riguardare la nostra area
industriale. Certo, anche perché al di là dei vincoli, voglio dire che questa è energia pulita. Abbiamo messo tanti pannelli solari che forse disturbano la visuale più delle pale eoliche, che neanche si vedono forse in molti casi. E quindi non so se disturbano gli uccelli, ma gli uccelli saranno così intelligenti da cambiare percorso eventualmente, no?
Ma penso di sì. E poi se disturbano la nostra vista, metteremo un paio di occhiali scuri.
Ma questo è ridicolo, anche perché in Calabria, in Puglia, ci sono pale eoliche che si vedono benissimo, una marea di pale eoliche sulle colline, benissimo, che si vedono bene, che nessuno dice niente, insomma, anzi lì forse di passaggio un po' lo disturbo, da noi disturberebbero ben poco.
Ma da noi si vedrebbero molto meno che nella stragrande maggioranza delle parti dove sono installate, quindi c'è anche questo di punto a favore.
Le cose non vanno avanti, io direi di coinvolgere la popolazione, di andare in massa a Perugia e di cercare di far togliere questi vincoli.
Con le pale magari non eoliche.
Ma andiamo
sempre
giù.
In maniera pacifica.
Andiamo giù a Perugia e battiamo un pochino sui tavoli, come faceva Khrushchev quando faceva i suoi incontri con gli americani.
Con la scarpa.
Buongiorno sindaco, che da parte mia allora, il prossimo fine settimana torna Buongiorno Ceramica a Gualdo Tadino questo weekend, dove è interessato il polo museale, c'è cioè la Protadino, il comune chiaramente che ha partecipato. Ci sono i ceramisti gualdesi, parlo, ecco.
Noi abbiamo inteso, come tutta l'Associazione Italiana Città della Ceramica, fare un'edizione dove si rilancia questo grande tema, anche in virtù di una cosa che è avvenuta ieri, e noi stiamo informando tutti i ceramisti in queste ore, perché ieri io per la prima volta nella storia della Repubblica sono stati emanati decreti attuativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che riconoscono aiuti per 5 milioni di euro solo esclusivamente al settore della ceramica artistica e di qualità, quindi non alla ceramica industriale. Va bene?
Sì.
Un fatto importante, già questa mattina noi siamo in contatto con diverse aziende che potranno fare richiesta di contributo fino a un massimo di 50.000 euro, quindi questa è un'edizione che parla sì della storia, della tradizione, dei rapporti internazionali. Onoreremo anche diversi artisti locali che purtroppo sono venuti a mancare, ragioneremo della storia della Muffola con il Museo Pipicio Ruboli, però ci abbiamo anche la concretezza dell'attualità che vede per la prima volta risorse importanti. Quindi la prossima settimana incontreremo ceramisti e commercialisti per capire come aggredire queste risorse, perché le domande possono essere fatte dal 1° al 30 giugno di quest'anno.
Quindi riguarda, quindi questi contributi fino a un massimo di 50.000 euro riguardano attività in piedi, non nuove attività.
Riguardano attività in piedi, ovviamente, per aiutarli in investimenti di diversa natura, quindi tra l'altro a fondo perduto, quindi un'occasione importante.
Bisogna presentare dei progetti.
Ma il bando, il decreto attuativo l'abbiamo inviato a tutte le aziende e quindi adesso daremo un po' di giorni per leggerlo e poi faremo questo incontro, perché ci sono diverse possibilità di intervento, quindi ognuno in base alle proprie esigenze potrà vedere dove poter intervenire per chiedere il contributo.
Beh, una bella boccata d'ossigeno per le imprese, no? E diciamo, da un punto di vista numerico, quanti ceramisti ci sono? Ceramisti, diciamo, che fanno roba di qualità in questo territorio, l'hai contati?
Allora, noi abbiamo la ceramica, come dire, artistica in senso stretto, che sono gli artigiani che fanno ancora l'oro e il rubino, tanto per essere chiari, che sono una decina in tutto. Mentre per quanto riguarda la ceramica cosiddetta di qualità, così come inserita in questo decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, cioè ceramica d'uso ma di qualità, ci sono per fortuna ancora diverse aziende che però combattono anche loro con questa esplosione dei costi energetici che rischia francamente di metterle in ginocchio.
Un'altra curiosità, poi lascio a Carletto, perché
una domanda sola.
Vabbè, sì, una curiosità, perché il 12 giugno da Palla in Frasca si vota per il referendum anche nel territorio del comune di Gualdo Tadino, in altri territori umbri si vota anche per le amministrative, mentre qui si vota per il referendum, però nessuno sa niente, non c'è proprio sensazione che tra poco, diciamo meno di un mese, si va a votare. Come mai proprio il referendum non è questione da mettere in pubblicità, sindaco?
Ma invece io credo che purtroppo non se ne parla, ma invece i temi, soprattutto quelli sulla giustizia, sono importantissimi. Faccio l'esempio del mio collega di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che è decaduto dal suo incarico perché qualche mese fa ha avuto una condanna in primo grado per abuso d'ufficio su una pratica, credo, di migliaio di euro, poco più, è una cosa assurda, tra l'altro in primo grado. Quindi i sindaci, gli amministratori locali sono dalla Severino, hanno una tagliola, o decadono o diventano incandidabili anche se sono condannati in primo grado e devono quindi continuare a difendersi. Ci sono tante storture nel mondo della giustizia e non solo. Questi referendum secondo me sono importanti, andrebbero spiegati, ma vedo che non c'è tutto questo interesse, anche se è un tema che non riguarda ovviamente solo gli amministratori locali, posso, riguarda tutti i cittadini.
Posso interrompere, sindaco, intervenire sulla domanda di Enrico? Il problema qual è? Che i referendum generalmente dovrebbero essere fatti in modo tale che la gente possa capire, perché se fai un referendum sul divorzio è facile, sull'aborto è facile, un referendum su cose molto tecniche è molto difficile per la gente, infatti molti diserteranno le urne perché non capiscono, non sanno cosa è bene fare.
Sì, questo è assolutamente vero, ho detto, sono temi sicuramente importanti ma molto complessi,
molto complessi, sì.
E quindi molto probabilmente l'esito sarà quello che voi avete detto, cioè la gente non si recherà.
Sì, forse perché c'è anche così una mancanza proprio di vicinanza con la politica, si sta un po' più lontani, non so se anche il Covid ha accentuato queste distanze, molto probabilmente.
Ma diciamo che sono temi, come diceva Carletto, no? Se fosse stato un tema come il divorzio piuttosto che l'aborto, sicuramente no, ci sarebbe stato.
Beh, sui temi di coscienza, semplici, è facile andare a votare.
Esatto.
No? Purtroppo però in Italia non c'è questa grossa cultura, quindi io credo che i referendum tecnici andrebbero evitati, perché la gente non può, naturalmente, non sa come votare, non può capirli, non sa quale cosa migliore da fare. Comunque, a parte questo, spero ci sia un'informazione in futuro, prima, poco prima, meno in quest'ultimo mese, un'informazione un po' capillare pensare che possa semplificare perlomeno i temi e che possa convincere la gente ad andare a votare, perché ci sono delle cose importanti, come hai detto tu, come l'abuso d'ufficio, che secondo me andrebbe addirittura tolto, perché non è possibile mettere, lasciare questa tagliola su sindaci.
Noi, come dice il nostro presidente nazionale di ANCI, sindaco di Bari, noi quotidianamente siamo tra l'incudine e il martello, perché se firmiamo rischiamo l'abuso d'ufficio, se non firmiamo rischiamo l'omissione, certo, di d'ufficio, come dire.
No, però, questa è una stupidaggine, questa cosa che va tolta.
Andiamo alla chiusura.
Ultima domanda velocissima. Io mi sono accorto che il Verde Pubblico, che è stato, diciamo, in questo periodo è stato falciato, però la falciatura avviene come a Valsorda, insomma, bisognerebbe fare una falciatura migliore, perché non si sono usati i cespugliatori, non sono usate le macchine adatte, quindi non è in realtà un prato, un Verde Pubblico.
Ma adesso vi do una notizia, abbiamo comprato un grillo, un grillo è un mezzo molto pratico,
meno male.
Piccolino per fare queste lavorazioni.
Meno male, perché se no la falciatura diventa ancora più brutto.
Non è un animale, è un piccolo mezzo che si adopera in estate.
Ti ringraziamo sindaco, perché è una richiesta da molta gente che ha visto queste falciature, insomma, un po' così, un po' alla Valsorda, insomma. Ascolta sindaco, ultima cosa, sono state molto ancora che sono hanno l'asfalto molto rovinato, specialmente quel bivio per il cimitero, la strada del cimitero, le strade, la zona qui della Piaggiola, eccetera eccetera, molte strade insomma hanno bisogno di un buon recupero. È possibile in breve tempo?
Ma ti ringrazio di questa domanda, perché mi consente di dire una cosa che tantissimi, forse nessuno sa, che gli impianti che forniscono il materiale e sono attualmente chiusi a causa dei costi, e quindi stiamo aspettando che riaprano per fare l'approvvigionamento del materiale, perché abbiamo anche di questi problemi. Quindi, però le strade che tu hai detto, la Piaggiola, dove dobbiamo, come avete visto, finire i lavori, mettere l'illuminazione e rifare la strada che rifaremo, piuttosto che il cimitero, che è previsto per il mese di giugno che quella strada venga rifatta, però ci abbiamo anche di questi problemi nell'approvvigionamento delle materie.
Ti dico questo perché ci sono, da parte del Catrame, dove è andato via, degli scalini che potrebbero rovinare le gomme delle macchine addirittura, quindi il comune in caso mai dovrebbe ripagare.
Lo so bene.
Il comune dovrebbe
bene
ripagare anche eventuali incidenti, eventuali rotture di gomme.
E credo che il comune ha diverse denunce in corso da parte di queste persone.
Certo.
Vabbè.
Va bene sindaco, ci fidiamo di te, aspettiamo, e naturalmente aspettiamo che i costi si riducano per poter ripartire.
Ci speriamo prestissimo.
Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Di tutto un po'.
find a place where there's so much space and the pace back east, rustling just to fit, ready to be too.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Papino Viama, il più grande outlet dell'Umbria a Gualdo Tadino. Grandi firme a prezzi incredibili. The North Face, Firex, Adidas, Propaganda, Lotto, Marina Yachting, Versace, Moschino, Pinco, Colmar, Puma, Reebok, Lecopen, Dondap, Jacob Cohen, Rifle, Enrico Coveri, Elisabetta Franchi, Navigare, Mangano, Trussardi, Napa Piri. Papino Viama, outlet grandi firme in via Flaminia, chilometro 189, vicino a Francesca Tessuti a Gualdo Tadino. Punti vendita anche a Passaggio di Bettona e Nocera Umbra. Aperto anche la domenica.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Binyam Girmay non ripartirà oggi per l'undicesima tappa del Giro d'Italia. Il 22enne eritreo ieri aveva vinto la decima frazione, ma durante la cerimonia di premiazione si era ferito all'occhio stappando la bottiglia di spumante. Trasportato in ospedale, è stato dimesso in serata. L'occhio non sembra aver subito danni importanti, ma la squadra ha preferito la via della cautela e già oggi verranno effettuati altri accertamenti. Sassuolo-Milan, il Mapei Stadium sarà sold out per la gara che può regalare ai rossoneri lo scudetto, ma il tecnico dei padroni di casa Alessio Dionisi avverte: non faremo regali. Non si poteva desiderare niente di meglio che finire il campionato contro una squadra importante che si giocherà tanto, dice Dionisi. Noi la affronteremo nel modo migliore possibile, con entusiasmo, perché sarà una partita difficile, ma vorremmo finire in maniera positiva la stagione. La Corte d'Appello della Federcalcio ha respinto il ricorso della Procura federale sul caso Plusvalenze. Il primo grado di giudizio davanti al Tribunale federale si era concluso col proscioglimento degli 11 club coinvolti, tra cui 5 di Serie A, Juventus, Genoa, Sampdoria, Empoli e Napoli, e di 59 dirigenti. Secondo la tesi difensiva di tutti i club e dei dirigenti accusati, accolta in giudizio, sarebbe impossibile determinare con esattezza il valore di un calciatore nel momento di una trattativa privata tra due parti. Anche la Premier League si deciderà negli ultimi 90 minuti domenica prossima. Il Liverpool ha infatti vinto in rimonta sul campo del Southampton, approfittando così dello stop del Manchester City sul campo del West Ham 2-2, e si è portato a meno uno dalla vetta. Nella gara 2 dei quarti di finale dei play-off di Serie A di basket, 3 le partite giocate ieri sera. L'Olimpia Milano strapazza Reggio Emilia 91-65 e si porta sul 2-0. Vittoria anche per la Virtus Bologna contro la VL Pesaro. Gli emiliani vincono 70-51 e anche loro vanno sul 2-0 nella serie. Riscatto per Tortona, che batte 70-58 Venezia e pareggia così i conti, portando la serie sull'1-1. Oggi è in programma la quarta sfida. Di fronte Brescia e Sassari, con i lombardi avanti 1-0. È tutto, alla prossima edizione.
Di tutto un po'. listening, stilettos in the snow. Do you remember? You never understood. I had to go. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke mine.
Enrico, che facciamo con questo caldo? Andiamo a Valsorda a fare passeggiate in pineta, a raccogliere asparagi, ancora qualche asparago?
Sì,
c'è.
Sì, sì,
se
certo.
Dovesse piovere una volta forse torneranno anche, ma se dovete raccoglierli, raccoglieteli in zone ombrose, perché se no non trovate niente nei boschi, per esempio, no?
Bravo,
ancora
bravo.
Qualcosa si
sì,
trova,
cioè,
nei boschi,
anche, ma anche lungo le strade, devo dire.
Dove c'è il sole, i cespugli stanno cominciando a bruciare, quindi nelle zone più umide insomma si trovano ancora, cioè nei boschi fitti.
Nei boschi.
Quindi, o delle pinete.
E attenzione però anche gli animali, perché
sì, meglio un bastone, un paio di guanti,
esatto, precauzioni
prima
sempre.
Muovete un pochino col bastone intorno in modo che l'animale scappa, perché l'animale non è che sta fermo, scappa,
certo.
anche le vipere, che cosa indica, scappano.
Lo scorso fine settimana abbiamo fatto gli auguri di buona festa agli amici di Gubbio, i Ceri, tanta gente c'è andata, e quindi adesso vedremo, i contagi ci sono sempre del virus, quello sicuro, però non così gravi da poter mettere persone in ospedale, no? E bisogna sempre stare molto attenti. Lì si erano prodigati a dire mascherine, ma come fa?
Mi pare che in questo momento c'è soltanto più una persona, credo, in terapia intensiva negli ospedali dell'Umbria, solo mi pare adesso. È sempre stata poca, 7, 5, 6, 4, adesso mi pare che ce n'è solo una.
Diciamo che per quanto riguarda questo territorio è stato un bel banco di prova la festa a Gubbio, quindi se tanto mi dà tanto, piano piano
ritorneranno. Gli effetti non li sappiamo, perché è stato successo due giorni fa, quindi
dobbiamo
dare 3-4 giorni di tempo al Covid per fare la sua opera, però speriamo che insomma soprattutto non ci siano casi gravi, insomma.
Certo, però lo vediamo anche dagli stadi aperti al 100%, tante persone, 60.000 addirittura.
Comunque le mascherine nei luoghi al chiuso ancora io consiglierei di portarle.
Quello è vero.
Perché evitiamo insomma che si propaghi ancora di più, anche se con l'estate, con il caldo, con l'aperto ci sono meno possibilità di contatto, e come dicevamo sempre i raggi ultravioletti sono più forti e quindi indeboliscono il virus, che ha meno capacità di infettare.
Ci sono tante iniziative per questi fine settimana, i teatri cominciano a lavorare, no? Sia il Teatro Don Bosco e il Teatro Dalia, quindi vuol dire che le compagnie ricominciano a fare un po' di teatro e la gente ha voglia di uscire, ha voglia di cultura,
di tornare alla normalità perlomeno, quindi una serata teatrale è molto interessante e molto bella da vivere, perché è in contatto diretto con la compagnia, non è il cinema è bello, però il teatro lo vivi in maniera diversa, in maniera più viscerale forse.
Sicuramente, e il prossimo fine settimana ci sarà uno spettacolo Vuoti al Teatro Thalia, la prossima settimana al Teatro Don Bosco uno spettacolo di Time Machine. Quindi insomma anche la nostra
città. Poi ne parleremo il 23 giugno, certo. Presentiamo anche questo libro sul dialetto, del vecchio dialetto delle zone di Lucia Cerretti, quindi al teatro, quindi manifestazioni ci saranno penso per tutta l'estate, presumo.
Sì, e sicuramente, quindi vuol dire che piano piano si rivede questa luce di normalità, ci auguriamo con massima attenzione. Siamo ai saluti. Appuntamento, lo ricordo, per il prossimo mercoledì, sarà il 25 maggio, sempre dopo le 10, tra le 10 e 10. In replica questa trasmissione domani, giovedì 19 maggio alle 13:10. Carletto, ti lascio.
A tutti una buona giornata, un buon lavoro per chi ancora lavora, naturalmente. E naturalmente se fate passeggiate, buone passeggiate tra le nostre pinete, tra le nostre valli, che è sempre bello fare passeggiare e nelle zone ombrose, ma anche nelle zone assolate. Insomma, abbiamo delle pinete, delle valli stupende, quindi approfittatene perché gli altri ce le invidiano che non le hanno.
Di tutto. un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.